places. Label places. Want it clearer. Get the mirror.
Qualche minuto di ritardo rispetto al consueto, cominciamo però stamattina questo redazionale domenicale. Abbiamo anche scelto la sigla che non a caso si intitola Sunday Morning, domenica mattina. Brano molto rilassante, ma speriamo di non rilassare troppo chi ci sta ascoltando stamattina, perché l'argomento che qui da Radio Onda Rossa vorremmo trattare è un argomento che non ci rilassa per niente, crediamo nemmeno rilassi chi ci sta ascoltando. 06 49 17 50 è il nostro numero telefonico, ovviamente potete chiamare quando e come volete per intervenire. E vi ricordo anche la nostra mail ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito www.ondarossa.info. Continuate a sostenere Radio Onda Rossa, trovate cliccando su sostieni le modalità, e soprattutto venite a comprare Scarceranda o venite alle iniziative dove viene presentata o nei luoghi dove comunque è in vendita. 12 euro più agenda più il quaderno, e questo ci permette di inviarla gratuitamente a un detenuto o una detenuta che ne fanno richiesta direttamente a voi o che voi stessi e voi stesse ci segnalerete. Adesso, se avete finito di impiccarvi con i fili della cuffia, adesso perché è in mezzo. E allora cominciamo, non so chi vuole prendere la parola, qui ci sono compagni e compagne del coordinamento cittadino sanità, e quindi immediatamente a uno di loro la parola.
E allora l'argomento, come annunciato, riguarda la sanità. Questo argomento, come si può immaginare, coinvolge tantissime persone, certamente, ma soprattutto coinvolge e riguarda momenti della vita di ciascuno di noi, augurando a tutti di avere sempre un'ottima salute, a tutti e tutte di avere sempre un'ottima salute, ma per un motivo o per l'altro è un ambito in cui ci siamo tutti e tutte quante dovute confrontare, utilizzare, accedere, i verbi diventano tantissimi, perché la sanità è veramente un mondo che da un lato rimanda al problema della salute, e quindi uno potrebbe pensare che per esempio una sanità efficiente, sana, fatta bene e così via, un sistema sanitario efficiente, sano, fatto bene, dovrebbe corrispondere a una popolazione, una cittadinanza, come vogliamo chiamarla, di persone in buona salute. Non è così, perché poi sappiamo che non necessariamente c'è una corrispondenza tra l'uno e l'altro. Si può stare in buona salute senza avere magari un po' più difficile un buon servizio sanitario, e viceversa, si ha un ottimo servizio sanitario però un livello di salute della popolazione di qualsiasi età, eccetera, non corrispondente. Noi oggi, per quanto riguarda quindi il sistema sanitario, la sanità come la conosciamo e come applicata oggi, vorremmo affrontarla da sicuramente due punti di vista, se ci riusciamo anche da un terzo. E uno è come, rispetto alle intenzioni della riforma del 1978, come ci troviamo a 40 anni di distanza concretamente, non facendo dei discorsi teorici, quali sono le mancanze, i buchi nell'applicazione, le cose, le marce indietro, cioè che ci sono state nell'erogazione di questo servizio. L'altra, che cosa sta diventando il sistema sanitario nazionale, cioè, e qui entrano in gioco per esempio tutti i discorsi sulla privatizzazione, sulla snaturamento di quelli che erano i principi fondativi del sistema sanitario nazionale, che cosa c'era prima e che cosa è avvenuto con la riforma del 1978 e come ci troviamo adesso. Tanto per non rimanere nel vago, nel teorico, così nell'ideologico, due esempi concreti che vengono da notizie, anzi tre esempi concreti da notizie recenti. Una è sicuramente gli scioperi in Francia. Gli scioperi in Francia riguardano anche il sistema sanitario, perché si vuole passare, il governo francese vuole passare a qualcosa di simile all'Italia, e io ho visto un cartello, chissà quanti l'hanno visto, uno striscione che apriva un corteo: non faremo la fine degli italiani, proprio riguardo al sistema sanitario nazionale, perché ancora lì, insomma, è uno dei migliori che c'è in Europa come sistema sanitario, e non da oggi, come prestazioni, come funzionalità e così via, e soprattutto quei lavoratori che godono ancora di casse che riguardano le loro categorie, insomma, sanno che cosa hanno a disposizione e non vorrebbero perderlo. Quindi è un tema d'attualità che travalica anche i confini nazionali. Gli altri due aspetti prettamente nazionali, come notizie proprio di pochi giorni fa, una cittadinanza attiva che ha fatto un rapporto annuale e, guardate un po', al primo punto ha messo questo problema delle liste d'attesa e dell'intramenia, il discorso che più volte abbiamo sentito fare proprio dai compagni e le compagne del coordinamento cittadino sanità, questo rapporto di cittadinanza attiva che l'ottimo ministro Speranza, un nome, una garanzia, si è subito preoccupato di riprendere, dicendo sì, ci metteremo mano, ma noi stiamo facendo, eccetera eccetera. Però insomma, il problema delle liste d'attesa, che cosa significa, l'intramenia e così via, certamente è stato sollevato con una certa concretezza e decisione da parte di questo coordinamento cittadino sanità, e quindi è anche sulle cronache, diciamo così, della politica, che viaggia ad alti livelli, ma poi restano chiacchiere, soprattutto quelle degli uomini politici, dei commissari governativi quando ci sono, dei presidenti delle regioni, che in ultima analisi poi sono quelli che gestiscono più direttamente l'applicazione del sistema sanitario. Il terzo aspetto, notizia di oggi sulla Repubblica: 5.000 medici che vanno verso il servizio, le cliniche private lasciano gli ospedali, lasciano il servizio pubblico, quindi e il giornale lancia l'allarme: qui il servizio sanitario nazionale, la privatizzazione, le cliniche private, eccetera. Insomma, quindi di una attualità sicuramente indiscutibile, tutte queste cose che stanno in quella appunto grande parola, che grande frase, che è il sistema sanitario nazionale, ma di cui concretamente tutte le leggi di bilancio e soprattutto le politiche correnti dei vari governatori, che sono quelli che in ultima analisi, come dicevo, ne sono responsabili per quanto riguarda l'applicazione, non seguono, non mettono in pratica, anzi vanno nella direzione opposta, sicuramente di togliere funzionalità, togliere efficienza, togliere le buone cose che potevano esserci nel Servizio Sanitario Nazionale. Per cui, detto questo, io non so da che parte volete cominciare.
Io volevo prima aggiungere qualcosa su questo, perché in effetti anche la ministra Grillo del precedente governo aveva parlato delle liste d'attesa, dell'intramenia, anche in termini un po' più, diciamo, decisi. Tanto a chiacchiere quelle sono gratis, rispetto allo stesso Speranza, che intanto fa questo provvedimento di cui parleremo, dell'introduzione negli studi dei medici di famiglia di apparecchiature che permettano alcune analisi in modo da appunto diminuire l'affluenza nelle liste d'attesa. Si tratta, mi pare, della spirometria, della glicemia e di un'altra cosa che adesso non ricordo, forse ecografia addirittura, ma non sono sicura. Quindi insomma se ne parla. E una cosa su cui adesso insomma lascerò la parola ad altri è questa questione appunto delle liste d'attesa e dell'intramenia. Ricordiamo che furono regolate da una legge, la 124 del 1998, con la quale appunto si istituiva l'intramenia, ovvero la possibilità tanto dei medici che lavorano nel servizio pubblico di poter fare diciamo attività privata, però fruendo delle strutture, in gran parte non è sempre così, lo fanno anche nei loro studi, delle strutture, delle apparecchiature pubbliche, e ovviamente con parcelle che poi variavano, ma non avevano, credo, e non hanno, insomma, per sperimentazione personale, un tetto, e di cui una parte va alla struttura pubblica. Questo ovviamente all'inizio serviva per poter permettere la scelta dello stesso medico nel percorso terapeutico. In realtà poi alla fine sono diventate, come vedremo, una via privilegiata come tempi per avere accesso a analisi, visite eccetera nelle strutture pubbliche, ma in realtà privilegiata per chi se la poteva permettere. Puoi parlare pure da là,
eh? Sì, appunto, come si diceva, insomma, il tema delle liste d'attesa è uno dei temi che sicuramente è al centro dell'attività del coordinamento cittadino sanità, ma sicuramente anche di quelli che sono i processi che stanno aggredendo la sanità. In questo senso, oltre le cose che già sono state dette, vogliamo ricordare intanto il lavoro che stiamo facendo, per cui oramai da diversi anni stiamo portando avanti una campagna all'interno della città e anche dell'area metropolitana rispetto alla questione dell'utilizzo corretto della legge 124 del 98, che prevede l'accesso all'intramenia con costi a carico dell'ASL nel caso in cui non vengano rispettati i tempi di prescrizione, i tempi per l'appuntamento, per le visite specialistiche, le analisi strumentali o d'altro genere. E quindi su questa cosa, fra l'altro, abbiamo anche raggiunto un verbale d'accordo con l'ASL Roma 2, nella quale l'ASL stessa, la direzione generale dell'ASL, si impegnava entro il 15 novembre a distribuire all'interno di tutti i CUP del suo territorio una sorta di vademecum e di indicazioni su come gli utenti si sarebbero dovuti comportare appunto per accedere a questi servizi. Un impegno che non ha rispettato, per cui l'accordo è rimasto sulla carta, e che ci ha portato quindi a una prima iniziativa al Santa Caterina, dove siamo stati noi ad affiggere appunto queste indicazioni all'interno del CUP stesso, che è uno dei principali dell'ASL Roma 2, e che continueremo insomma a diffondere anche in altri luoghi. Però appunto, dicevamo, questo tema delle liste d'attesa è un tema che sicuramente è centrale anche rispetto alla possibilità di accedere ai servizi sanitari per larga parte della popolazione. C'è da segnalare che proprio in queste settimane, più o meno un mesetto fa, se non mi sbaglio, è stato pubblicato il decreto da parte del governo, che attesta il fatto che non aumenterà l'età pensionabile, non ci sarà un ulteriore scatto di 3 mesi nell'allungamento dell'età per accesso alla pensione, ma questo, che è sicuramente una buona notizia dal punto di vista degli effetti, lo è meno dal punto di vista delle cause, perché questo nasce dal fatto che oramai sono almeno 2 anni dove l'aspettativa di vita va diminuendo anziché crescere, e quindi per quello che è il meccanismo perverso dell'aggiustamento dell'età della pensione, perverso perché appunto in caso di diminuzione delle liste d'attesa in caso di diminuzione dell'aspettativa di vita l'età per andare in pensione rimane invariata, mentre se aumenta l'aspettativa di vita aumenta della pensione, quindi diciamo non si verifica il contrario, ma che fa riflettere sul fatto che oramai stiamo assistendo sempre più a questa inversione di tendenza, che non è un tema che riguarda soltanto il nostro paese. Sicuramente in questo periodo il nostro paese ha raggiunto delle dimensioni particolarmente importanti, ma che riguarda larga parte del mondo occidentale, per dire, perché il mondo non occidentale già si trovava in condizioni estremamente difficili. E allora su questo si apre tutta una partita che investe direttamente, oltre l'aspetto sanitario, proprio l'aspetto del salario dei lavoratori e delle lavoratrici, del salario indiretto, di quello che uno recupera attraverso appunto quello che viene chiamato welfare, e che oggi sta diventando un terreno di conquista da parte di tutta la speculazione finanziaria, attraverso, nel caso della sanità, ma non solo nel caso della sanità, attraverso il sistema delle assicurazioni, che sempre più sta facendo irruzione all'interno del mondo del lavoro, con gli accordi dei contratti nazionali che prevedono l'accesso addirittura, se vogliamo farci due risate, perfino nel contratto della sanità è stata inserita l'assicurazione privata sanitaria, insomma è un po' paradossale, ritengo, ma che è un grosso affare rispetto al quale anche la gestione delle liste d'attesa, se non si fa attenzione, può dare un aiuto, nel senso che abbiamo visto per esempio in Lombardia, dove facendo finta di ovviare alle mancanze o anche in Toscana questo è accaduto, di ovviare alle tempistiche di lista d'attesa, sono stati fortemente incrementate le convenzioni con le strutture private, e diciamo oggi sicuramente per quanto riguarda la città di Roma il mondo privato della sanità in qualche modo ha sostituito o comunque ha affiancato, spesso anche con protagonisti le stesse persone, quello che era il classico sistema dei palazzinari, quindi un sistema di rendita all'interno della città che mette a profitto sia la salute delle persone e sia i territori dentro cui si muovono, perché poi l'altro ragionamento che verrebbe naturale quando si parla di salute è il fatto che ovviamente per poter mantenere una buona salute, da un lato sicuramente c'è bisogno di un servizio sanitario che funzioni e che sia facilmente accessibile a tutti e a tutte, e su questo è l'intervento primario che svolgiamo, ma insieme a questo c'è tutto un ragionamento rispetto a quello che è l'ambiente in cui ci troviamo a vivere. E se da un lato c'è una fortissima crescita degli incidenti nei luoghi di lavoro, a testimonianza di un'assenza di attenzione rispetto alla sicurezza e salute dei lavoratori, e questo se ha delle forme eclatanti, quando muore un lavoratore o quando c'è un incidente più o meno grave, ha poi una forma invece quotidiana che è meno manifesta, che è quella dell'inquinamento che uno vive all'interno del luogo del lavoro, dove vengono sempre più ignorate, anche per dire, all'interno delle aziende di innovazione tecnologica, per esempio l'esplosione dei campi elettromagnetici che con il 5G sarà ulteriore, è un elemento che sicuramente non aiuta a mantenere una buona salute. E lo stesso ovviamente avviene nei territori, avviene in tutti quei discorsi che vengono fatti in questo periodo rispetto alle questioni ambientali, che se non vengono appunto coniugate in simbiosi con l'intervento sulla condizione materiale, quindi sulla condizione di donne e uomini, perdono anche un po' di significato. Quindi diciamo che approcciare al tema della salute e della sanità significa, volendo, abbracciare quasi integralmente quelle che sono le vicende umane nella nostra società. Ovviamente non abbiamo la pretesa di farlo, ma questo in qualche modo vorremmo anche oggi stimolare una discussione che possa andare un po' oltre quello che in questi anni, insomma in questi mesi, che la radio, di cui la radio ha spesso dato testimonianza, è il lavoro che sta facendo il coordinamento cittadino sanità, ma cercare di avere anche una visione più ampia per anche capire come se è importante che questo lavoro diventi un patrimonio un po' di tutte le realtà che intervengono sul territorio della nostra area metropolitana.
Allora, prima di passare la parola a una compagna del coordinamento, certamente questo è proprio lo spirito di questo tipo di lavoro politico, ma è proprio ambiente, nocività, ma anche il lavoro stesso che ti fa ammalare, le condizioni in cui lavori, gli spostamenti lunghissimi, soprattutto nella città di Roma, a cui si è sottoposti e sottoposti appunto per arrivare al luogo di lavoro, che ovviamente non vengono conteggiati come orario di lavoro, ma secondo noi ne fanno parte a pieno titolo. Tutto questo influisce ovviamente sullo stato di salute. Si va avanti perché bisogna farlo in queste condizioni, e poi quando magari ci si ammala o si ha necessità del servizio sanitario, ci si trova davanti a questi problemi. Un'altra cosa che mi ha colpito è la notizia che aveva dato il compagno all'inizio della trasmissione, di questi 5.000 medici che si spostano dal pubblico al privato, che si sposterebbero. Mi fa specie, perché in genere si dice che nelle strutture private si paga di meno, almeno questo per esempio molte infermiere e infermieri ce lo testimoniano, e vengono pagati di meno e sfruttati di più, non lo so, poi ce lo dirà qui la compagna. Oltre al discorso che ho risentito ieri in una radio nazionale del fatto che mancano migliaia e migliaia di infermieri alla bisogna, nella struttura pubblica parliamo, dove come sappiamo c'è il blocco delle assunzioni, e quindi vicende cooperative, insomma affronteremo anche questo. Io comunque intanto ti do la parola.
Ciao, buongiorno, e buongiorno a tutti e a tutte. E allora, diciamo che vorrei dare un po' anche un punto di vista un po' generale su quello che è oggi il nostro sistema sanitario nazionale. Insomma, la riforma che diede vita al sistema sanitario nazionale fu fatta nel 78, e diciamo che per molti anni, cioè questa riforma più che altro dava molta importanza all'universalità delle cure, nel senso che e questo era un concetto è un concetto molto importante, nel senso che tutti e tutte potevano accedere alle cure. E per molti anni diciamo che abbiamo un po' vissuto sempre di rendita, dicendo il sistema sanitario nazionale italiano è uno dei migliori, e lo diceva anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità 20 anni fa, nel 97, diceva che il nostro sistema sanitario era uno dei migliori, perché permetteva, insomma, l'accesso alla maggior parte della popolazione. Purtroppo dopo 40 anni, insomma, non possiamo dire che è ancora così. E quindi vorrei dare un po' qualche dato anche su quelle che sono attualmente le diseguaglianze a livello non solo di salute, ma anche sociale, sia nel mondo e poi per dal macro passare un po' al micro, a quello che è la nostra situazione attuale, perché oggi possiamo dire che lo stato di salute delle persone purtroppo è molto legato e è proporzionale a quello che è anche lo stato sociale, quindi la povertà delle persone. Basti pensare che in generale nel mondo c'è un 1% della popolazione che ha una ricchezza nelle proprie mani che, con cui potrebbe sfamare il 99% della popolazione mondiale e che la maggior parte della popolazione mondiale, per esempio, ha un'aspettativa di vita che è piuttosto bassa. Per esempio, per fare proprio un esempio, in Sierra Leone le persone arrivano a vivere fino a più o meno 50-53 anni di vita, che insomma mi sembra un po' pochino rispetto per esempio all'Italia, dove invece l'aspettativa di vita è tra 83-85 anni. Però attualmente non possiamo dire che questa aspettativa di vita in Italia è legata al fatto che c'è un buon accesso alle cure, ma anche qui ci basiamo su cioè l'aspettativa di vita è dovuta per esempio al clima, cioè al clima nel senso che è un clima mediterraneo abbastanza mite, alla dieta che facciamo, ma non è più legata all'accesso alla salute, perché oggi in Italia purtroppo c'è un 20% della popolazione che vive proprio nella soglia di povertà e queste persone attualmente non hanno accesso alla salute. L'Istat praticamente nel 2017 ha valutato che 5 milioni di persone in Italia non possono accedere alla salute per colpa del reddito, perché sono piuttosto povere, perché purtroppo, come sappiamo, negli ultimi anni i ticket sono aumentati di parecchio, quindi sono stati anche i super ticket per cui le persone non potevano permettersi di appunto di
senti
di
faccio
curarsi.
L'avvocato del diavolo, sì. Però qualcuno potrebbe obiettare che ci sono le esenzioni, no, per chi è sotto certe fasce di reddito in determinate condizioni.
Sì, però pure queste a volte sono praticamente sottoposte a revisioni e quindi a ribasso, per cui diciamo che anche questo diventa una specie di trappola, nel senso che anche c'è una certa burocrazia per accedere, per cui credo che anche questo, vabbè, di questo non ho i dati, però a volte anche le persone si demotivano, cioè per accedere all'esenzione insomma bisogna fare veramente una trafila enorme, quindi probabilmente molti lasciano anche perdere, però è chiaro che anche forse l'esenzione...
Sì, in questo senso si è da considerare la cosa paradossale che per esempio se uno ha un'amputazione e per cui ha delle esenzioni a riguardo eccetera, deve ogni anno rifare la visita come se gli potesse ricrescere, che ne so, il braccio o la gamba o quello che sia, quindi diciamo c'è proprio un meccanismo anche di accesso a questi servizi che ovviamente spesso chi vive una condizione di difficoltà economica vive anche una condizione di difficoltà sociale e quindi diventiamo da questo punto di vista, per questo era stato pensato uno strumento che però non, a quello che risulta a noi non sta funzionando per nulla, che è il punto unico d'accesso che doveva tenere insieme l'aspetto sociale curato dal comune e l'aspetto sanitario curato dall'ASL, ed è proprio il Santa Caterina per esempio è un punto unico d'accesso per i cittadini, ma dove poi quando si richiede un'assistenza per esempio rispetto ai malati cronici, quindi all'ambito domiciliare o situazioni di questo tipo, questa assistenza è del tutto assente e rimbalzata su appalti di cooperative dove i lavoratori sono massacrati e spesso anche per nulla formati.
Scusa, poi ti ripasso subito la parola. Anche chi ha un reddito, adesso non so quantificarlo, ma insomma che non lo fa rientrare nell'esenzione, non è facile poi tirare fuori magari 50 euro per un'ecografia e magari e analisi che arrivano certe volte anche a pagare un ticket di 100 euro, cioè a me è capitato. Ticket.
Sì, poi immagino anche che essendo appunto la nostra popolazione abbastanza longeva, cioè c'è una percentuale molto alta di persone anziane che di certo non sono sostenute dal sistema sanitario o in generale da un sistema sociale in questo paese e probabilmente vanno proprio Cioè, molti stanno da soli e vanno un po' persi in questa corsa ostacoli, anche nel riuscire ad avere un'esenzione. Cioè, immagino tutte le persone anziane sole come possano arrivare, insomma, avere un'esenzione quando è tutto veramente molto complicato dal punto
allora,
di
guarda,
vista.
Allora, guarda, chi ci ascolta ovviamente ci ha subito dato la notizia. Allora, l'esenzione del reddito non è automatica per il reddito, ma è solo per i bambini di età inferiore a 6 anni e gli anziani sopra i 65, purché ovviamente appartenente al nucleo familiare con un reddito complessivo che sembra di 36.000 euro, quindi potrebbe sembrare alto, e quindi non è automatico che una persona, per esempio, che vive da sola o anche in coppia, che non rientra in queste fasce di età, poi si debba pagare tutto. Scusa,
no, però no, è fatto bene, anzi grazie sì, per l'appunto preciso. Allora, sempre per riportare alcuni dati che sono anche interessanti, c'è un rapporto che è stato stilato da quello che si chiama Euro Index Consumer Health, che si è basato su diversi criteri, anche sull'accesso alle cure, le liste d'attesa, e che ha valutato che il sistema sanitario italiano è al 20° posto rispetto ai 35 sistemi sanitari europei, e ha sottolineato il fatto che in Italia c'è una particolarità in cui praticamente c'è un'enorme differenza regionale, questo lo sappiamo, però praticamente ci sono regioni come al sud, per esempio la Calabria, che ha un PIL pro capite molto diverso rispetto a che praticamente la spesa è un terzo rispetto invece alle regioni del nord, alcune regioni del nord che hanno una spesa molto più, soprattutto sanitaria, elevata. Quindi sappiamo benissimo che c'è questa enorme differenza tra nord e sud in Italia, e questo sicuramente verrà accentuato in futuro, soprattutto perché andiamo verso queste tanto volute autonomie regionali. Pensavo volessi aggiungere qualcosa. E comunque sia, nonostante in Italia molte delle spese per la sanità, o almeno quelle di base, sono ancora gratuite, nonostante tutto, le persone, diciamo che di tasca propria, tirano fuori un sacco di soldi per pagarsi le cure. E tanto per dare un'idea, questi sono tutti i dati del 2017, allora, la spesa pubblica per la sanità è stata in un totale di 100% del 70%, la spesa privata sanitaria è stata del 27%. Di questa spesa privata, l'86% di questo 27%, scusate tutti questi numeri, però insomma è una percentuale pure alta, è stata a carico proprio completo delle persone, quindi quello che si chiama out of pocket, cioè la gente ha tirato fuori proprio per pagarsi delle visite di tasca propria i soldi, e non è una percentuale molto alta, che ci deve far pensare soprattutto per quanto riguarda quelle che sono le spese odontoiatriche, che purtroppo sono la maggior parte sono private, cioè se comunque devi curarti i denti devi tirare fuori tutti i soldi
ho letto che gli specialisti più in cui si ricorre più nel privato sono ovviamente gli odontoiatri e i ginecologi
anche. Eh sì, purtroppo, anche perché, come sappiamo benissimo, nella nostra regione molti consultori stanno chiudendo, e anche di prevenzione, o comunque anche nelle scuole non si parla più appunto di consultori. Molte donne giovani a volte non sanno neanche che cos'è un consultorio, e forse se continuiamo così e verranno chiusi tutti molti consultori, e forse neanche lo sapranno più. Però per fortuna c'è ancora, ci sono molte compagne che stanno facendo a Roma, ma in tutta Italia, moltissime lotte per fare in modo che i consultori e altri centri di salute o centri antiviolenza non vengano chiusi, e comunque continuino ad essere finanziati. E quello però che ci preoccupa molto è la tendenza in Italia a quella che è la privatizzazione. E in Italia si sta sviluppando qualcosa che è abbastanza inquietante e che, e come diceva prima il compagno, viene anche in qualche modo supportato dalla maggior parte dei sindacati, naturalmente dalla CGIL e anche dalla FIOM, che dovrebbe essere la parte più di sinistra della CGIL, e è quello che si chiama secondo pilastro, che in realtà riguarda la sanità integrativa. E come diceva il compagno, si stanno creando moltissime assicurazioni integrative e le persone comunque si fanno sia un'assicurazione privata, e lì parliamo addirittura di un terzo pilastro, ma come dicevamo prima, questo secondo pilastro riguarda moltissimo il welfare integrativo, cioè il fatto che nei contratti di lavoro adesso le aziende abbiano inserito queste assicurazioni sanitarie. E molti sindacati, cioè, pensano, almeno naturalmente con, d'accordo con le aziende, che questo è molto importante, perché questo welfare integrativo sostiene il sistema sanitario pubblico, ma invece non è per niente così, anzi è tutto il contrario, perché per le aziende, introducendo queste assicurazioni sanitarie all'interno del contratto, ci sono soltanto delle detrazioni fiscali, quindi in qualche modo l'azienda non ci rimette assolutamente, anzi ci guadagna, mentre il lavoratore, e molti, forse molti lavoratori e lavoratrici non lo sanno, invece di guadagnarci ci perdono, perché quei soldi che vengono inseriti in questa assicurazione sanitaria non vanno più a finire a un aumento di salario, cioè non sono più soldi liquidi che i lavoratori potrebbero usare, ma vanno a finire in queste assicurazioni sanitarie, che comunque sia integrative, che in qualche modo, secondo me, a mio parere, limitano anche quella che è, e quella che stiamo facendo anche come coordinamento cittadino sanità, la lotta per una sanità accessibile a tutti, perché se un lavoratore comunque si trova un'assicurazione integrativa all'interno del proprio contratto, dice vabbè, io ho difficoltà a fare delle visite o comunque appunto ad accedere ad una certa visita o a fare degli esami in un certo periodo di tempo perché ci sono le liste d'attese lunghe, allora io approfitto del fatto che ho un'assicurazione integrativa, e quindi che mi importa a me di fare le lotte per la salute di tutti, per l'accesso alla sanità per tutti, e quindi anche qui le lotte nella sanità, anche all'interno dei posti di lavoro, un po' si indeboliscono.
Sì, questo volevo ricordare proprio che la situazione è abbastanza complessa, e intanto teniamo conto che molto spesso i fondi che gestiscono le assicurazioni private sono cogestiti dalle organizzazioni sindacali insieme alle, penso per esempio al contratto metalmeccanici, Meta Salute, ecco, gestita da FIOM, VIM, WILM e Padroni. Poi ovviamente si rivolge a RBM, che è un sistema assicurativo egemone, che fra l'altro con dei prezzi bassissimi, nel senso che l'associazione a Meta Salute per intero anno costa 156 euro che vengono pagati dall'azienda, e ti dà accesso a tutta una serie di servizi che tu dici ma solo facendone uno già l'ho mannati fuori dal budget. Addirittura c'è prevista la possibilità che se tu non ricorri a nessuna prestazione sanitaria nel corso dell'anno, puoi chiedere poi una borsa di studio per tuo figlio o altre questioni di questo tipo qua, e c'hai rimborso tu occhiali da vista, insomma una serie di cose. In realtà quello che sta funzionando, quello che stanno cercando di fare, da un lato ti rendono complicatissimo l'accesso al servizio, proprio a chi denti, per dire, che è una cosa insomma che viene spesso utilizzata attraverso l'assicurazione, visto che il servizio pubblico non te ne dà niente, tu devi fare la richiesta per l'autorizzazione alla prestazione e ti fanno un milione di problemi burocratici per riuscire ad averla, per cui diventa una battaglia ogni singola prestazione sanitaria con l'assicurazione per ottenere l'attuazione. Insieme a questo c'è un meccanismo per cui, siccome vengono iscritti tutti i lavoratori metalmeccanici, quindi sono stati iscritti oltre 1 milione di lavoratori dall'oggi al domani, questo è entrata nel 2017, e tantissimi, soprattutto delle piccole, piccolissime imprese, manco lo sanno che sono iscritti all'assicurazione, quindi non chiedono nessuna prestazione e niente, e questo gli permette di gestire un po' la situazione, perché comunque l'obiettivo dichiarato di RBM, insomma di questo grande pesce cane che si muove nell'ambito speculativo, nell'ambito sanitario, ma insomma è un lapsus che si capisce, e ha l'obiettivo in qualche modo di diventare monopolista all'interno del mercato, e quindi sta tenendo dei prezzi bassi, dei meccanismi così. Tanti medici stanno iniziando ad andarsene, perché lui, RBM, ha preso praticamente il 90% delle strutture private esistenti sul territorio nazionale, ma paga con ritardo e sempre meno anche i medici e i centri che ci si convenzionano. Quindi è un meccanismo estremamente perverso, al quale si aggiunge il discorso che il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione diventa un altro strumento attraverso il quale si sottraggono quote al pubblico per favorire gli interessi privati. Quindi abbiamo una telefonata e dopo.
Allora, pronto? Sì.
Pronto, ciao. No, intanto buongiorno a tutti e a tutte, ma insomma quello che volevo dare soprattutto l'incoraggiamento e un po' di solidarietà a questi compagni che stanno in radio, perché non è facile spiegare, diciamo, tutta quanta quello che sta avvenendo dentro la sanità in una trasmissione. Ovviamente è una cosa molto diciamo onerosa, e anche perché secondo me le persone non è che cioè stanno capendo, percependo eccetera, però insomma ancora le cose non so, non c'è sta piena consapevolezza insomma di quello che sta avvenendo, e spiegarlo diciamo non è facile.
Cioè ci sta dicendo che stiamo a fare un casino,
no, è che no, riconoscono oggettività insomma della difficoltà di spiegare tutto quanto, però io la riassumerei diciamo in poche parole insomma il concetto base. Sostanzialmente quello che ci troviamo di fronte è che il settore sanità è un settore in cui è diventato un nuovo campo di investimento finanziario che muove un sacco di soldi. Questa è la prospettiva. Ora, questo investimento finanziario ovviamente non va chiaramente nella direzione di assicurare maggiore assistenza a livello universalistico, ma chiaramente per aumentare diciamo la spesa e l'estrazione dei soldi bisogna che si crea una sanità differenziata, e di cui sempre una quota maggiore deve essere comunque a pagamento. Questo è diciamo il concetto base. Ora, la condizione perché questo avvenga è una, è che praticamente questo concetto di sanità universale non deve funzionare, non deve essere, perché se no non apre spazi di mercato diciamo a questa forma di investimento. Se io ti offro diciamo delle prestazioni e un servizio che è soddisfacente, cosa che solo un sistema sanitario nazionale può fare, perché si è visto che da tutte le parti, diciamo anche questo fatto che l'Italia continua ad essere in qualche modo, diciamo, anche se sta scalando in basso posizioni, ma è comunque con costi relativamente bassi, anzi bassi, perché stavamo insomma sta 6-5 del PIL la spesa sanitaria in Italia, che è una delle più basse d'Europa, però con tutto questo riesce diciamo a garantire comunque anche di più di paesi dove si spende molto di più, però si spende di più diciamo in sanità comunque privata, differenziata, non universale. Quindi il concetto è questo, quindi il problema che c'è è una condizione che il pubblico non deve funzionare, cioè io ti devo tagliare a forza alcune questioni, perché se no non posso introdurre questo sistema, e questo vuol dire che praticamente al di là di tutte le chiacchierate, diciamo i ministri che ci stanno, le successioni, le dichiarazioni eccetera, al di là di tutto di tutte queste cose qua, la questione è che ormai la politica sanitaria le fanno le finanziarie, che in qualche modo sono diciamo quelle che poi propongono le assicurazioni, i welfare, i convenzionamenti, cioè ormai queste sono quelli che stanno investendo sulla sanità e succhiano, diciamo, i soldi per questa storia qua, la succhiano ovviamente alla sanità pubblica. E guardate che questa storia sta succedendo non solo sul privato pubblico, cioè sul privato puro, diciamo quelli che aprono una struttura sanitaria, un ambulatorio, che stanno, di questi convenzionali, che stanno spuntando come funghi. Il problema è che anche nel pubblico si stanno instaurando sempre più pezzi di privato, che stanno corrompendo proprio il pubblico dai fondamenti. Cioè voglio dire, oggi si fa un ospedale, se oggi si costruisce un ospedale, nessun ospedale pensa di fare, che ne so, un laboratorio analisi con i propri soldi, scegli dove comprare le macchine, fa un'altra, non funziona così. Oggi per fare un ambulatorio, un laboratorio è un grande ospedale, se vanno dalle ditte che producono questi macchinari, lo costruiscono loro, poi gli danno il materiale loro e se fanno un appalto dei 30 anni, 40 anni, 50 anni, in cui sono loro praticamente che forniscono i reagenti, l'assistenza alle mani, praticamente sono loro che fanno la politica sanitaria. Quindi la politica sanitaria, diciamo tutti quei bei principi, non esiste più, cioè come presupposto non c'è sta più questa storia qua, cioè si va praticamente perché deve essere una quota di profitto, e quindi sta sanità sta andando, diciamo, dal concetto base di un concetto di assistenza universale a un terreno in cui si sono aperte praticamente le cateratte, per cui mo, i palazzinari invece che fare i palazzi se ne si mettono a fare. Perché è un punto, cioè in America voglio dire, si spendono 11.000 euro pro capite, 11.000 euro pro capite per dare, tra spesa pubblica e privata, diciamo per dare un'assistenza, tra l'altro lasciando fuori decine di milioni di persone, ad altri dandogli, che ne so, l'assistenza per l'intervento dell'ernia, ma non per l'AIDS o non per una cura di un tumore, cioè una cosa differenziata. 11.000 euro, in Italia se ne spendono, diciamo, 3.000, è chiaro che questa quota, anche questa tra, diciamo, pubblico e privato, è una quota che deve salire, e da dove si viene i soldi? Si viene praticamente differenziando e facendolo pagare, perché io non te do tutto, una parte sempre maggiore, ma le vanno a comprare dal privato, e il privato non c'ha alcuna intenzione di curarmi, perché la malattia fa PIL, e quindi praticamente, anzi, a me mi conviene se più gente sta male, e se non ci stanno mi invento pure le malattie, mi invento pure le prestazioni, cioè alcuni accenni abbiamo fatti, no? Nella punta di diamante che si rivendicano tutti, la sanità lombarda eccetera. Oh, ma là c'erano quelli che operavano la gente così, insomma, condannati, cioè, queste cose ci sono state, cioè si vedono proprio, gente che là non è solo quello che era matto e operava perché voleva operare, è perché è un sistema che ti porta a quello, cioè un sistema che ti porta il tuo obiettivo è quello di aumentare il PIL di quell'azienda, perché poi c'è dietro l'aziendalizzazione. Vabbè, ho fatta pure troppo lunga.
A integrazione di questo che dicevi, Peppe, cioè, secondo me è importante evidenziare che questo di cui stiamo parlando sono un'accelerazione di questi percorsi che stiamo, a cui stiamo assistendo in questi ultimi anni, ma che nasce proprio dal momento in cui quelle che un tempo si chiamavano USL sono diventate ASL, cioè nel momento in cui si è decisa l'aziendalizzazione del servizio sanitario nazionale, del servizio pubblico, e di conseguenza che la misura del bilancio dell'azienda era prevalente rispetto del bilancio economico, era prevalente rispetto a quello che erano i risultati del servizio che forniva al territorio e così via. Quindi diciamo è un processo che è in atto da parecchio tempo, che investe la sanità come ha investito altri settori e che naturalmente per essere contrastato ha bisogno di un altrettanto capillare e lungo percorso di lotta per poter invertire questa tendenza.
Ma infatti poi diciamo, infatti guarda, io, cioè, siccome a dire uno c'ha pure una certa età, cioè, ma, questa riforma sanitaria che oggi difendiamo, diciamo in larga parte è il caso di difenderla, ma quando fu fatta sta riforma sanitaria i tra virgolette compagni erano contrari su aspetti, perché addirittura già in quella riforma sanitaria, diciamo, tra le pieghe c'erano diciamo alcuni passaggi che aprivano il discorso comunque a una forma di aziendalizzazione. Per esempio c'erano la possibilità di mettere le camere a pagamento, proprio, cioè di fare una cosa differenziata, come elemento differenziato, in cui si diceva sì, è garantita a tutti, ma intanto se tu vai in un ospedale te puoi mettere la camera a pagamento, poi fai fare il cosiddetto reparto sorvetti. Quindi per dire che sta cosa non è che è cominciata adesso. E poi c'è da dire, io mi ricordo, insomma, quando fu applicata la riforma sanitaria, diciamo, no, il tutto era affidato a questi comitati di gestione che poi erano gestiti dal comune, eletti da, cioè te puoi immaginare una lottizzazione paurosa, cioè una cosa che i partiti, cioè, ci sono tutti firmati dentro mettendoci tutti, la cosa che continua comunque, ma e lì è nata tutta la storia, no?
Come scusa per dire, siccome la lottizzano, esatto, i partiti, facciamo l'azienda, così c'è.
Bravo, la cosa è stata proprio quella, il passaggio è stato quello. Siccome questi erano una manica di magnoni, insomma, in cui i partiti hanno usato tutto questo come trampolino di lancio per poteri, per cose, per sottoclientela, hanno detto vabbè, ma aziendalizziamo, ma insomma il processo era abbastanza pure chiaro, ma con tutto che si mangiavano tutto, che facevano così, quel sistema sanitario funzionava meglio di quell'altri comunque, con tutto quanto che c'era, tutta sta corruzione, ruberia, lottizzazione, quello che vi pare. Ma non si è arrivata al punto, diciamo, in cui stiamo arrivando adesso, come proprio come concetto, perché comunque bisognava tenere conto di una funzione comunque politica, di un clima pure generale in cui sta cosa viaggiava un po' nell'aria, che oggi non c'è più, insomma, oggi è spianato, oggi si fanno i referendum appunto per privatizzare l'ATAC, a colpa dei lavoratori dell'AMA, dopo tutto quello che è successo, no? Perché si vanno a piar caffè, cioè, mo questo è il concetto diciamo che sta passando, che continua. Vabbè, quindi no, l'unica cosa volevo dire è questo, quindi mo, al di là di tutti quanti questi processi grossi, non, cioè qual è la strategia, insomma, il faro guida che ci deve guidare? È che noi dobbiamo riuscire comunque, il terreno, diciamo, di scontro è su diciamo lottare e avere come obiettivo che questo sistema rimanga o comunque vada verso un concetto universale di assistenza comunque completa, cioè noi dobbiamo far sì che praticamente questo pubblico debba dare più diciamo l'assistenza migliore, che fra l'altro è l'unico che la può dare, perché il privato nonostante tutto, almeno in Italia, sostanzialmente il privato in Italia campa perché c'è il pubblico, perché può scaricare i costi, perché praticamente tutte le prestazioni più costose, tutta quella roba così viene accollata al pubblico e tutte fai solo la parte remunerativa, e se oggi chiudesse il pubblico il sistema privato casca immediatamente, perché gli manca, diciamo, questa la stampella, perché ne manco, diciamo, un sistema tra virgolette avanzato aziendale, cioè questi stavamo ancora a livello in molti casi di profittatori, insomma, che succhiano solo soldi. E quindi noi dovevamo difendere questa storia del pubblico, sia fuori che dentro il pubblico, perché pure dentro il pubblico c'è stanza, da cominciare dai cooperativi a finire tutte le altre storie, insomma. Quindi su questo penso che dobbiamo pure confrontarci praticamente, ecco, insomma, come forma strategica, diciamo. Vi saluto.
Grazie.
Grazie. Io direi di fermarci un attimo per fare il punto e magari poi fare anche un altro collegamento esterno. Adesso vediamo un po', intanto voi ascoltatevi un po' di musica.
Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede. Ah, il pomeriggio dopo palestra verso le 6. Lei sale da lui all'ultimo piano, lei va da quell'uomo. Ah, un uomo maturo si dice sposato, tanto più grande di lei. Ma che cosa faranno, che cosa diranno per più di 2 ore? E si toccheranno, si baceranno, ah, se suo padre sapesse. Qualcuno di noi con un po' di coraggio glielo deve dire. E che diamine qua, ci vuole sicuro un po' di moralità. Ma la gente non lo sa che Federica ha 15 anni, anche se una donna è. Così la gente vede il male, anche dove non ce n'è. Si dice che sì, si dice che no, ma vedrai, 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 qualcosa ci sarà. Metti la paglia sul fuoco e un incendio poi scoppierà. Lui l'hanno cacciato, allontanato in un'altra città. E si dice che a lei suo padre le ha date di santa ragione. Adesso sta chiusa in casa e per un bel pezzo non uscirà. Vedi, un po' di coraggio e certe puttane vanno punite. E che diamine qua, ci vuole sicuro un po' di moralità. Ma la gente non lo sa che
Allora, mi volevo un attimo riallacciare a quello che diceva il compagno prima che ha chiamato, che effettivamente il sistema sanitario nazionale ha chiaramente una forte crisi di identità attualmente, ma questa crisi di identità è chiaramente condizionata, da come diceva lui, da quelle che sono tutte le lobby affaristiche. Quindi le lobby che si intrufolano nel pubblico come privato, e sono molto interessate al fatto che a livello istituzionale si stia modificando il sistema sanitario, proprio perché quello che si sta modificando è proprio la dimensione universalistica, che in qualche modo vogliono proprio farci credere che questa dimensione universalistica ormai non è più compatibile con quello che è il nostro sistema economico, cioè il neoliberismo. Quello che invece stiamo e dobbiamo cercare di fare è proprio appunto lottare per il contrario, fare in modo che invece la dimensione universalistica rimanga e sia quella per cui lottiamo. Però anche come coordinamento cittadino-sanità dobbiamo dire che non è facile, perché per fare questa lotta in qualche modo bisogna creare una rete fatta da diversi alleati, e gli alleati sono coloro che ci lavorano alla sanità, ma anche coloro che oggi la stanno subendo, la sanità. E quindi perché insomma crediamo che in qualche modo, come abbiamo detto prima, la salute abbia a che fare anche con col sociale, quindi con lo status sociale, con la povertà, per cui dovrebbe interessare naturalmente tutti, perché vuoi non vuoi purtroppo a un certo punto c'è bisogno di accedere al sistema sanitario. E quindi possiamo, insomma, come diciamo sempre, ormai la salute è diventato un mercato, cioè una completa mercificazione, e questo lo possiamo anche notare all'interno dei posti di lavoro, quindi negli ospedali, dove ogni giorno chi ci lavora diciamo da diversi anni non lavora più con un contratto stabile, ma chi ci lavora è o a tempo determinato o soprattutto sono le cooperative che hanno preso il sopravvento su in molti ospedali pubblici, e quindi c'è una diciamo ci sono dei profili diversi di sfruttamento all'interno degli ospedali, chiaramente anche nel privato c'è uno sfruttamento enorme, e di questo insomma ci rendiamo conto negli ultimi tempi, soprattutto per il fatto che molti di questi operatori, che lavorano naturalmente per un salario che è minore rispetto a chi lavora con un contratto a tempo indeterminato o anche determinato, si trovano a volte ad affrontare all'improvviso dei licenziamenti o comunque un taglio del numero delle ore per cui dovrebbero lavorare. E questo l'abbiamo visto al Policlinico, dove insomma la cooperativa OSA ha sempre avuto un forte potere all'interno dell'ospedale, tanto che il Policlinico negli ultimi 10 anni è andato avanti soprattutto con i lavoratori della cooperativa, proprio perché per tantissimi anni non ci sono stati assunzioni. Adesso cominciamo a vederne qualcuna ad assunzione, tanto che ora è finito il concorso al Sant'Andrea, quindi almeno nella regione Lazio dovremmo vedere alcune assunzioni, meno per quanto riguarda gli infermieri, ma purtroppo nel sud d'Italia penso che ancora siamo un po' lontani, anche se cominciano a uscire bandi per i concorsi anche insomma al sud, e quindi insomma vediamo un po' cosa succederà in futuro, anche se chiaramente prima di poter risanare quelle che sono le carenze organiche di anni e anni di definanziamento al sistema sanitario e soprattutto di appunto blocco dei concorsi, ci vorrà insomma ancora tempo.
Scusami, sì. Ma c'è una telefonata che abbiamo sollecitato, allora è un medico, si sentiva la mancanza di questa interlocuzione. Buongiorno, ciao, tu stai lavorando?
Ciao a
quindi
tutti, a tutte.
Se
sì.
Magari hai problemi poi ce lo dici.
No, allora, per ora è tutto tranquillo.
Meno male, anche per chi arriva in ospedale. Sì, allora, con te vorremmo, intanto c'è una notizia stamattina, tu lavori appunto in un pronto soccorso, che parla dell'abbandono dei medici ospedalieri verso il privato, e questo si assomma.
Sì, l'ho letto anch'io sulla Repubblica stamattina.
La vuoi commentare o ti è arrivata pure a te così come un fulmine a ciel sereno?
No, ma in parte me ne ero accorto, perché il fatto che gente grande come me si ritrova ancora nuovamente nei pronto soccorso e tutti per carenza di personale, la dice lunga insomma su questo fatto, la dice lunga su tanti motivi. Uno, la battaglia che hanno fatto i compagni, i giovani compagni con questo plef del numero chiuso a medicina, che ha favorito, faccio un piccolo preambolo così ci capiamo su tutto il comparto, insomma, ha favorito da un lato il fiorire di queste scuole private che fanno i corsi per fare questo, dall'altro ha favorito che purtroppo non ci fossero più medici in numero sufficiente a coprire l'intero territorio nazionale. Che cosa hanno fatto queste, le operazioni che sono state fatte? Uno, le chiusure degli ospedali per ridurre il personale e caricare di lavoro e le strutture che restano aperte, quindi con carichi di lavoro maggiori per tutti gli operatori sanitari, dagli infermieri ai medici, agli OSS e così via. Dall'altra, l'operazione che è stata fatta è quella che speravano di fare un'operazione, ma l'hanno fatto come fanno gli americani e altri, cioè nuovi medici che venissero dall'est, da altri paesi, e che venivano in Italia a lavorare, solo che a differenza di altri posti in Italia poi sono sottopagati e quindi appena possono, quei pochi che sono venuti hanno preso e se ne sono andati. Quindi voglio dire, c'è tutta questa situazione. Perché perché i medici abbandonano? Abbandonano perché di fatto la privatizzazione sempre più crescente in sanità, che cosa avviene? Che il carico di lavoro negli ospedali è eccessivo per tutti. Secondo, c'è un problema che purtroppo è frequente nel nostro paese, la guerra tra poveri, cioè nessuno se la prende con chi è la causa, se la prendono con chi ti trovi davanti. Allora i pronto soccorsi, episodi che avvengono di questo tipo, aggressioni, perché? Perché la gente non può, se voi andate in qualsiasi pronto soccorso, è un'anticamera dell'inferno, nel senso, io ho visto ultimamente, perché non c'era un solo posto in UTIC in tutti i Lazio la notte, e c'era un paziente di 42 anni che deve essere trasportato, e ho visto alle 2 e alle 3 di notte il pronto soccorso all'ospedale di Rieti, che non c'era un millimetro tra una barella e l'altra, cioè voglio dire, una situazione ad alto rischio per chi sta lì, per chi subisce, quindi che sta in condizioni di precarietà, di malattia, ma ad alto rischio anche per chi ci lavora, perché voglio dire, è una situazione in cui si ha difficoltà a gestire tutto il quadro della gestione del paziente, cioè del paziente, dell'emergenza, dell'urgenza o anche della ritornata.
È caduta la linea, evidentemente. Adesso proviamo a richiamare il compagno. E sì, stiamo toccando un argomento ovviamente di cui si è parlato anche per radio. Adesso io provo a richiamare il compagno, se tu magari intrattieni gli ascoltatori.
Intratteniamo gli spettatori con due barzellette, no, quelle le lasciamo fare a chi esa dire, noi non siamo portati, almeno per quanto mi riguarda. Però il discorso che si stava facendo è proprio esattamente di quella che è la condizione materiale in cui si trova a lavorare i medici e infermieri. Abbiamo ripreso il collegamento e quindi rilasciamo la parola.
Sì, tu stavi parlando, dicevo, di un argomento che abbiamo toccato tanto sia come coordinamento che per radio, e ce lo sai, e cioè di questa situazione di pronto soccorso. A questo proposito, insomma, ci sono stati anche provvedimenti disciplinari, io lo dico a beneficio di chi ascolta e non lo sa, nel Policlinico Umberto I soprattutto, nel caso specifico proprio con uno stesso compagno per ben due volte. Adesso insomma ci sono i ricorsi, vedremo. Perché? Perché era stato denunciato, cioè raccontato quello che stai raccontando te, esatto, su quello che avviene ormai all'interno dei pronto soccorso. Poi
ormai loro si fanno forti, perché se tu denunci questa realtà dici che denigri l'azienda.
Esattamente. E ce ne sono state anche altre in altri ospedali romani, insomma. E va bene, quindi diciamo, questo sicuramente è un altro aspetto, poi, perché poi
l'altra
sappiamo.
Fuga,
sì.
E invece l'altra fuga è poi anche quella monetaria, insomma, sicuramente il privato per certi versi è una sirena che tira verso alcuni medici, perché per esempio io nella mia attività ho fatto sempre la scelta di difendere il pubblico e ne contrastare il privato, perché credo che il diritto alla salute sia il diritto di tutti. Però purtroppo in questa società attuale spesso questo avviene, ma avviene anche per un motivo che noi dicevo prima, che il privato viene sempre più foraggiato. Cioè, voglio dire, quante persone vengono trasferite dall'ospedale pubblico in casa di cura convenzionata? Perché proprio per quel motivo di prima, perché esistono anche finanziamenti verso questo.
Sì, e guarda, sono... proprio di questo ha parlato un compagno che ha telefonato prima, parlando proprio di una strategia precisa, che è quella di ammazzare la sanità pubblica per favorire quella privata. Ti volevo fare un'altra domanda. Tu hai parlato anche rispetto a questa fuga annunciata di medici di un aspetto che riguarda l'eccessivo carico di lavoro, però insomma io mi domandavo, ma come si concilia questo invece con l'esercizio da parte di una fetta che non ti so quantificare, ma relativamente consistente, di medici della pratica dell'intramenia? Cioè, se questo lavoro è tanto faticoso e oneroso.
No, io parlavo della fatica soprattutto in
pronto soccorso,
in alcune situazioni, non in tutto, c'ha
certo,
ragione, perché voglio dire in altre parti, perché poi c'è le due facce delle medaglie: chi lavora troppo e chi non fa niente. Cioè, quanti medici, e lo sappiamo tutti, in ospedale, specie nelle cliniche universitarie, non ci stanno quasi mai, e stanno nelle cliniche private a farsi la sua attività, oppure l'intramenia, perché non è solo il fenomeno dell'intramenia, è anche l'attività esterna, specie per gli universitari, questo che avviene, insomma, attività esterna privata. Cioè, voglio dire, quindi è anche questo il problema di fondo, perché chi sono la maggioranza quelli che fanno l'intramedia? Sono quelli che non stanno in frontiera, questa è la realtà di fatti, insomma.
È vero, poi
la sanità pubblica viene gestita da chi sta in frontiera, purtroppo, ecco perché si trova anche in affanno. Questo è il dramma più grosso. È chiaro che poi l'intramedia è più facile per chi fa questo e c'è la facoltà, però per esempio voi come coordinamento sanità avete fatto una cosa che purtroppo anche la, perché io devo dirlo, perché io sono uno di quelli che l'ha diffuso, il vostro volantino, le vostre indicazioni di come combattere l'intramenia attraverso la lettera al direttore generale della ASL e tutto, perché c'è questa cosa che se i cittadini sapessero quello che avete fatto voi, potremmo anche combatterla abbastanza bene.
Sì, su questo adesso sì, infatti lo rinfrescheremo a chi ci ascolta.
Ecco,
senti, se non
dire,
hai...
Però io ho trovato parecchia resistenza dalla gente, che mi devo mettere a fare quest'altro. Purtroppo c'è questa carenza pure da parte delle persone di prendersi in mano la propria vita. Ormai siamo arrivati a una società che spesso si delega tutto e tutto, perché purtroppo... io dico sempre, la mia generazione, sono un compagno che ha fatto il 77, ecco, in parte è stata anche sconfitta con l'avvento dell'eroina e tutto. Adesso alla persona cioè l'uso snodato di internet in maniera con i telefonini e questo, sì, che hanno fatto sì che la gente sta sola, e quindi spesso non prendono manco l'iniziativa di scrivere una lettera per difendere i propri diritti, insomma.
Senti, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo comunque di queste considerazioni.
Guarda, io volevo aggiungere due cose, che a titolo informativo, che questa situazione ha portato due fatti. Uno, l'aumento delle morti a livello di malattie nosocomiali, per esempio polmoniti in ambito di osservazioni brevi. Perché? Perché proprio quello che dicevo prima, che per esempio un cardiopatico grave messo a fianco a un paziente con una polmonite in atto, voi sapete benissimo la trasmissione come avviene, e una persona in una situazione debilitata ha questo rischio, e purtroppo è aumentato questo. L'altra cosa gravissima che avviene in questo momento, che è in questa cosa, è che se una persona pluri oltre 80enne, ma poi sicuramente oltre 90, si frattura. Oggi le case di cura convenzionate, dove dovrebbero fare la riabilitazione queste persone, possono mettere come motivo di rifiuto l'età. Questa è una cosa gravissima, perché significa una licenza a far morire pure male le persone, perché poi io dite, immaginare una persona allettata che non può riabilitarsi perché queste realtà pagate dallo Stato come in convenzioni si rifiutano di prendere persone. Allora voglio dire, la battaglia sulla salute, non dico sulla sanità, sul diritto alla salute fa parte di questo. E io credo che voi, come coordinamento della sanità, siete un piccolo granello, ma forse l'unico granello che si sta opponendo a questo meccanismo mostruoso che è la distruzione della sanità pubblica in Italia.
Grazie tantissime, buon
grazie
proseguimento del tuo lavoro. Ciao, ciao, ciao,
ciao, buon ciao. Lavoro a voi e buon tutto.
Ciao, grazie.
E che la lotta continui sempre.
Sempre. Allora, io non so se un piccolo stacco, perché insomma poi queste considerazioni di questo compagno medico, a qualcuno ancora c'è? E insomma ci hanno ovviamente suscitato poi altrettante considerazioni.
Mi hanno detto sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare, ma non è una malattia. No, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre m'ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università, e non è una malattia.
Una telefonata, allora pronto, buongiorno, dici tutto o una parte.
Allora, sono io, tengo la radio. Allora, sono Silvio Santoro, rappresentante legale dell'associazione Serpentone Onlus, è nata per la tutela dei diritti dei minori. In poche parole, 11 anni prima dell'autorità nazionale garante dell'infanzia, adesso c'è Filomena Albano, viene nominata dal Presidente della Camera, dal Presidente del Senato. Cioè, io ho avuto un'intuizione lavorando, facendo volontariato H24, anche quando dormo. Premetto che insomma mi ero iscritto insomma anche a medicina, insomma mi sono diplomato, liceo scientifico, e purtroppo l'essere umano si distrae facilmente col calcio, con le fiction, e quindi mette in secondo piano anche i suoi problemi di salute, la tossemia alimentare. Mo stiamo sentendo anche di tassare le merendine nelle scuole pubbliche. Quando non si fa informazione, quando non si fa cultura, non so, vi ricordate il caso SMI, Prodi, poi chi c'era, anche addirittura un'associazione privata, una SRL che si chiama 3L SRL, o la Fondazione Rocca, sono loro che dettano i programmi di istruzione fin dalle scuole anche dell'infanzia. Cioè, noi abbiamo Virginia Raggi che ha fatto un accordo preelettorale con Papa Francesco per insegnare la religione cattolica in via esclusiva nelle scuole dell'infanzia, ai bambini dai 3 ai 6 anni che magari fanno tanti disegni, non gli insegnano la matematica, l'alfabeto, le nozioni fondamentali per l'igiene personale. Invitano noi genitori a comprare addirittura la carta igienica perché il comune non ha più soldi, sempre poi col lo stesso sistema di finanziare, come dire, raccogliere finanziamenti dai privati, dai genitori o comunque asili nido privati e quant'altro. Se non c'è la cultura di partecipare a un discorso pubblico, gestire la comunità pubblica e benessere comune, non ci sarà mai, come dire, una consapevolezza generale. Hanno smontato le banche pubbliche, cioè cantieri navali. Parliamo di, che ne so, Aldo Moro, segretario della Democrazia Cristiana, che è stato assassinato, cioè nel 78, sequestro di persona, cioè Laura Braghetti, Brigate Rosse, si è ritrovata.
Senti, scusami se ti interrompo, ma magari se hai qualcosa da dire proprio nello specifico dell'argomento.
Nello specifico della sanità, cioè io ecco riesco a fare, sono disoccupato, mi sono inventato il reddito di cittadinanza insieme ai grillini, ho sempre partecipato politicamente a varie iniziative ma non mi sono mai schierato. Noi abbiamo come segretario di Rifondazione Comunista, cioè un appartenente alla Chiesa Valdese, cioè stiamo rasentando il ridicolo. Cioè,
senti,
no, per quanto riguarda l'ISE, cioè è facilissimo accedere, ma se non si danno le informazioni oppure i tempi di attesa lunghi, io ho preso prenotazioni anche per fare, io sono papà di 3 bambini e me li hanno portati via. Adesso è intervenuta l'antimafia nel nostro municipio, antimafia nazionale, antimafia.
Senti, ti dispiace se noi intanto continuiamo la trasmissione?
Aspetta, dico soltanto queste due cose. Io ho 3 figli con la mamma che è cresciuta nelle case famiglia a 12 anni, non le hanno mai dato un documento di identità, sofferente di epilessia. Insomma, ha ottenuto un documento di identità dopo 28 anni, però la nostra famiglia l'hanno distrutta. Io mi ritrovo 3 figli in adozione perché non c'è la tutela dei diritti dei minori, e se non si tutela la salute dei bambini, i diritti dei bambini, ma come facciamo ad avere un domani migliore? I tempi di attesa lunghi, lo sai come io li ho azzerati? Prendevo l'appuntamento, non so, il 20 novembre del 2020, facevo, come dire, questa prenotazione al nome mio, insomma, della moglie, e poi mi presentavo lì domani mattina all'ambulatorio, non trovavo nessuno. E quindi con l'appuntamento del 20 novembre 2020 io facevo le visite perché non trovavo nessuno in fila nell'ospedale pubblico. La stessa cosa pure per i denti. Cioè è ovvio che poi il dentista bravo, se sei fortunato, ti cura in un certo modo e quindi riesci anche a curarti i denti.
Ti ringraziamo per l'intervento, per la tua testimonianza. Sì, adesso vorremmo un attimo poter far intervenire anche altri, perché fra poco andiamo in chiusura di trasmissione, quindi non ci piace a noi stroncare la parola, però insomma volevamo un attimo invitarti a stringere e quindi a salutarci.
Ok, grazie.
Allora grazie a te.
Ciao, ciao.
Allora noi...
Va bene, ovviamente insomma chiaramente i discorsi che sono stati accennati nei ragionamenti fatti fino ad ora sono discorsi abbastanza complessi e rispetto ai quali le testimonianze individuali si potrebbero sprecare a iosa. Insomma, ognuno di noi ha vissuto delle situazioni particolari e alcuni ne hanno vissute sicuramente di più e di più drammatiche rispetto ad altri, ma in qualche modo quello che noi vorremmo insomma che emergesse da queste 2 ore di chiacchierata con gli ascoltatori sul tema della sanità è senz'altro una presa di coscienza di quella che è la condizione sanitaria, ma soprattutto uno stimolo a costruire percorsi di lotta rispetto a questo terreno, anche perché dovremmo ricordare, purtroppo spesso non lo facciamo manco noi, che il Servizio Sanitario Nazionale, che pure giustamente nell'intervento di qualche telefonata fa si ricordava come la riforma del 78 fu accolta dall'ambito dei movimenti anche con alcuni scetticismi proprio per gli aspetti che lasciava di apertura alla reintroduzione del privato, che se non era praticabile nell'immediato, vista appunto la forza dei movimenti che si esprimevano in quel periodo storico, però poi alla prima occasione è stata reintrodotta, insomma, a partire soprattutto dagli anni 90. Però dicevo, quella riforma sanitaria, così come possiamo pensare alla legge Basaglia in merito alla malattia mentale, oppure rispetto a tutte le altre normative che in qualche modo hanno migliorato la condizione dello stato sociale nel nostro paese, non sono venute per iniziativa dei sistemi parlamentari o partitici, ma sono sempre intervenute come risposta ai movimenti che le rivendicavano. Il tema della salute e del Servizio Sanitario Nazionale in contrapposizione al sistema delle assicurazioni e delle mutue che portavano le persone a morire. Poi, insomma, se qualcuno di noi si ricorda il film di Alberto Sordi, Il medico da mutua, dico, se fa anche due risate, ma insomma dà uno specchio concreto di quella che è la condizione che si viveva, e rispetto a questo è nato il Servizio Sanitario Nazionale, quindi come risposta a quello stato di cose, e non è nato così, appunto, come dicevo prima, per volontà di qualche individuo, ma è nato dai percorsi di lotta che, a partire in primo luogo dai lavoratori del Servizio Sanitario stesso, ma che poi ha coinvolto i lavoratori di tutti i settori. E questo è in qualche modo la spinta che ci muove in questo percorso come coordinamento cittadino sanità. Per questo abbiamo scelto una formula che non è quella di partire dalla lotta all'interno di uno specifico posto di lavoro, ma invece partire da un organismo, appunto il coordinamento, che tiene insieme sia gli utenti della sanità, quindi altri lavoratori e lavoratrici, altri proprietari e proprietarie che necessitano della sanità, per semplicemente perché vogliono campa meglio, e insieme ai lavoratori che stanno nella sanità, perché soltanto se si riesce a costruire anche una dimensione territoriale, anche proprio di vigilanza rispetto a quello che avviene all'interno delle ASL, possiamo riuscire a invertire questa tendenza e a riconquistare l'accesso universale alla sanità. Del resto, prima la compagna ricordava che c'è una certa difficoltà fra conciliare l'universalismo della salute e il neoliberismo, io direi più semplicemente il capitalismo, ma proprio questo ci dovrebbe insegnare che non è dell'universalità della sanità che ci dobbiamo liberare, ma bensì di chi la impedisce, quindi del sistema capitalistico. Ma senza voler andare a questi ragionamenti, che sicuramente sono ampi, c'è una quotidianità nella quale dobbiamo investire, perché è vero che ci sono processi che vengono imposti di privatizzazione, ma è anche vero quello che ricordava pure il medico che ha telefonato prima, il compagno medico, del fatto che anche all'interno dei lavoratori della sanità alcuni temi in questo senso prendono piede. Per esempio, oggi assistiamo spesso da parte delle organizzazioni sindacali più presenti all'interno degli infermieri una richiesta di riconoscimento dell'infermiere come un lavoro professionale, quindi come un lavoro che tende anche alla privatizzazione del lavoro stesso, quindi a poter fare a loro volta l'intramegna, a poter fare a loro volta una gestione privata anche nell'ambito delle strutture pubbliche. E questo chiaramente è un qualcosa che rende più difficili i percorsi di lotta, perché c'è meno immediata empatia fra il paziente e gli operatori sanitari, e quindi questo crea anche delle barriere e delle maggiori difficoltà alle lotte. Però se non mettiamo mano, se non interveniamo su questo stato delle cose, il destino che ci si prospetta è un destino dove assolutamente pochi avranno la possibilità di curarsi e di stare bene, ma non solo di curarsi e di stare bene, ma ricordiamoci che uno dei punti centrali della riforma del 78 e dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale era tutto il discorso della prevenzione, per cui le ASL hanno l'obbligo di vigilare rispetto a quella che è la salute dei territori dove insistono, quindi anche di verificare le questioni dal punto di vista ambientale che possano creare effetti deleteri sulla salute. Le ASL devono vigilare rispetto alla salute nei luoghi di lavoro, le ASL devono operare dei percorsi di formazione, di informazione sul territorio verso i cittadini su quali sono i corretti comportamenti anche sul piano della prevenzione, e soprattutto dovrebbe fare tanti servizi di carattere preventivo, proprio perché il problema non è quello di sopravvivere una volta che ci ammaliamo, il problema è di cercare di non ammalarsi. E invece quello che assistiamo in questi ultimi anni, oltre alla riduzione dell'aspettativa di vita di cui parlavo prima, è un tracollo dal punto di vista della condizione di salute, in particolar modo le donne, che dove è arretrato di circa 10 anni l'età in cui si presume che uno sta in salute. Quindi diciamo che se prima mediamente dai 70 anni la donna si viveva, campava altri 10 anni, 15 anni eccetera, meno una condizione di qualche forma di malattia, o che poteva essere pure il colesterolo o la pressione arteriosa alta o cose di questo tipo, oggi questo si è abbassato di circa 10 anni, si arriva fino ai 60 anni in salute e poi ci si ammala mediamente, ovviamente, e questo con un ribaltamento nella situazione fra donne e uomini. Prima la donna arrivava a un'età più alta in salute rispetto all'uomo, adesso in questo tracollo si è abbassato notevolmente anche per l'uomo, ma c'è stato il sorpasso, cioè le donne stanno in salute per meno anni. Questi elementi ovviamente non è che accadono così per eventi atmosferici, accadono per una questione di assenza di politiche atte a conservare una buona salute.
Essere donna è un lavoro usurante, mettiamola così. Ti passo subito la parola. Volevo però sottolineare uno spunto che ha dato la telefonata precedente, cioè quello dell'informazione, e qui chiamo in causa, abbiamo citato questa legge del 98 che non solo non è applicata, quella appunto che prevede la possibilità, per esempio, ne dico una, di accedere all'intramenia qualora la lista di attesa non rispetti i tempi che dovrebbero essere prescritti dal medico nell'impegnativa, e di poter accedere quindi all'intramenia ma pagando solo il ticket, il resto dovrebbe essere a carico del servizio sanitario. In realtà qui è la questione anche dell'informazione, perché questa legge non è pubblicizzata in alcun modo, anzi se ci si rivolge alle ASL, cosa che il coordinamento ha fatto appunto in particolare con l'ASL RM2 in maniera più continua, ti allargano le braccia, sì, qualcuno dice che la legge la conosce, però non si sa che. E poi la responsabilità dei medici di famiglia, che non so adesso quanto quantificarla, non indicano sull'impegnativa, che pure è previsto, non barrano la casella che indica appunto il tempo massimo entro il quale la visita o la prestazione devono essere effettuate. Direi che, essendo questa figura, no, che sulla carta è quella più vicina alla persona, al territorio eccetera, insomma, questa ci sembra una cosa grave, dovrebbero loro dirlo ai pazienti, alle pazienti, che esiste questa possibilità, perché poi se fa l'impegnativa e poi il resto è tutto sulle spalle della persona che appunto ha bisogno di queste prestazioni, che poi si trova davanti a appuntamenti non fuori legge di più, per cui anche di un anno dopo, per questioni anche abbastanza serie. Ci piacerebbe anche sapere,
addirittura a volte ti dicono che la lista è chiusa,
sì, e questo che è illegale,
è tutto illegale, e questo è bene che gli ascoltatori e ascoltatrici lo sappiano e facciano sentire la loro voce quando accade qualcosa di questo tipo. E d'altra parte questo evidenzia un'altra stortura che c'è all'interno del sistema, che è quello per cui i medici di famiglia non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma sono privati, medici privati che hanno una convenzione col Servizio Sanitario Nazionale. Quindi anche dal punto di vista delle politiche che ogni tanto i ministri della sanità, da ultimo Speranza, lanciano lì, adesso doteremo i medici di famiglia di apparecchi apparecchi, cioè gli daremo le risorse per acquistare apparecchi per fare alcuni esami direttamente loro in maniera di alleggerire lista d'attesa, eccetera. È tutta da vedere, perché poi essendo loro in un rapporto privatistico potrebbero tranquillamente, come già avvenuto in tante altre occasioni, non dare seguito a queste indicazioni del che vengono da, dal Ministero. Quindi diciamo, ecco, sono tanti appunto i fattori che concorrono a alcune non funzionamenti della sanità pubblica, ma soprattutto concorrono ad aprire i varchi per l'entrata dei privati, per cui proprio per questo c'è la necessità di una risposta che sia di carattere capillare.
Allora, mi volevo un attimo riallacciare a quello che diceva la compagna sull'informazione, visto che mi piacciono tanto i dati. Praticamente l'Italia, rispetto a altri paesi europei, è uno dei paesi in cui proprio questo accesso alle informazioni, ai diritti delle persone verso la salute, è al 26° posto su 35 paesi europei, cioè vuol dire che proprio le istituzioni italiane vogliono fare in modo che le persone rimangano ignoranti, proprio per far appunto in qualche modo fare in modo che la sanità privata abbia il sopravvento e le persone non sappiano quelli che sono i loro diritti, a che cosa possono accedere, a che cosa non possono accedere. E questa, insomma, a me no, ci sembra una cosa abbastanza grave. Il lavoro che stiamo facendo come coordinamento, anche se è chiaramente non è facile, perché fare controinformazione, informazione agli utenti è una cosa che prevede un'enorme quantità di energia e di persone che su un territorio come quello romano e non è facile, perché insomma ogni as, cioè pensiamo all'ASL RM2 che ha un'utenza di, se non mi sbaglio, 1.200.000 persone. Fare controinformazione e informazione su un territorio così vasto prevede insomma che il coordinamento sia in qualche modo facciano parte del coordinamento molte più persone di quanto attualmente siamo. Quindi è chiaro che cioè è importante per noi che le persone prendano coscienza e che partecipino a questa lotta, perché attualmente è chiaro che le lotte, cioè ci sono anche dei momenti di lotta individuale, lotta individuale all'interno dei posti di lavoro, o anche delle persone che in qualche modo cercano di fare una resistenza individuale per ottenere alcuni diritti a cui che sono necessari. Però queste lotte a livello individuale non pagano come quelle che invece dovrebbero essere fatte a livello collettivo. E qui volevo riallacciarmi sia ad una cosa che diceva il compagno prima, che all'interno dei posti di lavoro, io sono un'infermiera, quindi mi vivo cioè la realtà sanitaria tutti i giorni, e negli ultimi anni c'è stato un aumento di tutte queste lauree, di tutti questi master per gli infermieri, proprio affinché aumentino le conoscenze, le competenze a livello infermieristico che dovrebbero essere messe proprio dovrebbero essere sviluppate proprio per dare un'assistenza migliore ai pazienti. Ma tutto questo aumento di competenza però non va di pari passo all'aumento dei diritti, anzi è completamente opposto, cioè c'è una proporzionalità inversa, cioè più aumentano queste competenze negli infermieri ma più diminuiscono i diritti o comunque le lotte che si vedono nei posti di lavoro. Questo perché si sta sviluppando appunto una specie di competizione anche a livello individuale nei posti di lavoro, in chi ha più titoli, in chi è più bravo, e non c'è mai una complicità con il paziente che vediamo tutti i giorni, insomma, fatica soprattutto, come diceva il medico prima, nel pronto soccorso a avere un'assistenza decente. Uno, perché nel pronto soccorso ci passa 7 giorni, due, perché quando esce dal pronto soccorso si è beccato altre 2-3 infezioni, perché purtroppo uno sta con le barelle una sopra l'altra, e questo è una cosa abbastanza grave, perché purtroppo le infezioni che uno prende all'interno degli ospedali sono sempre maggiori. E vorrei ricordare pure che purtroppo l'Italia ha un record molto negativo, che è quello della resistenza di alcuni batteri agli antibiotici, e diciamo che in questo siamo proprio conosciuti a livello mondiale per questo record negativo. Un'altra cosa che volevo ricordare, appunto, per quanto riguarda le lotte collettive e quello che ricordava pure prima, che ricordavamo prima, le lotte nei posti di lavoro. Purtroppo alcuni compagni e alcune compagne sono state insomma sospese dal posto di lavoro per non solo aver fatto alcune dichiarazioni, ma per aver cercato e avuto il coraggio di in qualche modo creare una lotta collettiva con gli altri lavoratori. E questo è quello che in realtà ha fatto più paura alle aziende, cioè i lavoratori e le lavoratrici che in qualche modo si autodeterminano e si auto-organizzano nella lotta, staccandosi un po' dal cordone ombelicale dei sindacati, e staccandosi un po' da quella, sempre da quell'idea di delega: io delego il sindacato affinché difenda i miei diritti. Ma sappiamo benissimo che la maggior parte dei sindacati, e soprattutto la triplice, va a braccetto con le aziende, quindi non so di quali diritti potrebbero difendere. E quindi il fatto di aver creato questa questo aumento di coscienza all'interno dei pochi posti di lavoro, comunque in alcuni ospedali romani, ha messo in allarme alcune direzioni generali, che naturalmente ci sono andate abbastanza pesanti, e in qualche modo negli ultimi tempi hanno fatto fare un passo indietro a lavoratori che noi speriamo che questo passo indietro, insomma, si riesca a recuperare e a ricreare un po' della lotta che era cominciata almeno 2 anni fa. Ma non è facile, perché comunque sia la repressione insomma ha un potere molto forte sulle persone. Chiaramente molti, soprattutto chi non ha avuto mai nella sua vita un percorso politico stabile, si spaventa e quindi dice: ma chi me lo fa fare? Io mi faccio il mio lavoro, lavoro quelle ore, poi me ne torno a casa e tanto il mio stipendio lo prendo. Quindi,
ma non è, insomma, così, è un passo indietro per rilanciare in senso leninista la lotta. Quindi
l'ottimismo sfrenato contraddistingue sempre almeno chi è oggi qua dentro. Volevamo mandare uno stacco, poi magari andiamo a conclusione anche dando delle indicazioni, diciamo, operative.
Now if you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union, got to make it strong. But if you all stick together, boys, won't be long. You get shorter hours, better working conditions, vacations with pay, take your kid to the seashore. It ain't quite this simple, so I better explain just why you got to ride on the union train. 'Cause if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be awaiting till Judgment Day. We'll all be buried, gone to heaven. St. Peter'll be the straw boss then. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't.
Allora, una telefonata dalla Lombardia, così vediamo un po' questa famosa regione che è di eccellenza della sanità, se questa cosa poi è vera. Ciao, buongiorno.
Ciao Antonella, buongiorno a tutti e tutte. Ecco, proprio da una regione d'eccellenza, cosa sta succedendo qui? Innanzitutto è difficilissimo avere un appuntamento per una visita in ospedale oppure comunque in un posto pubblico, perché non aprono le agende, non ci sono medici, non danno appuntamenti anche per cose mediamente gravi. E allora cosa succede? Che tutta la gente va al pronto soccorso. Il pronto soccorso è intasato, chi ci va ci rimane anche un paio di giorni ad aspettare una visita sulle barelle. E poi succede anche che cosa? Che nei pronto soccorsi sono pieni di volontari che vanno ad aiutare perché non c'è personale a sufficienza, e allora sono sorte delle organizzazioni di volontariato. Questa è un po' la situazione, per esempio, dell'ospedale qui di Como, no? Ma non solo questo. L'altro giorno io sono in carrozzina, ho bisogno di una carrozzina particolare, non una cosa eccezionale, una cosa normalissima, no? Viene il fisioterapista tecnico per vedere il tipo di carrozzina e mi dice: guarda, sei fortunato perché ancora sei dentro nel limite, la carrozzina te la faccio avere entro fine, te la faccio avere, no? Quindi un po' raccomandazione, entro la fine dell'anno, perché con l'anno prossimo entra in funzione la LEA. Uno dice: la LEA, chissà, bel nome così carino, femminile, e invece la LEA è livelli essenziali di assistenza, che vuol dire che cosa? Praticamente niente. Se uno ha bisogno di una carrozzina, gli danno una carrozzina qualsiasi e si arrangia. Se ha bisogno di una carrozzina particolare, deve procurarsela per conto suo, a prezzi esorbitanti, no? Ma il discorso qual è? Che innanzitutto uno deve avere la possibilità di avere degli ausili. Faccio l'esempio della carrozzina perché mi tocca, ma tutti gli ausili che vengono dati alle persone handicappate, no? Vengono dati quelli essenziali. Se vuoi questo, altrimenti ti arrangi, no? E viene dato questo tipo di carrozzina, uno si deve poi arrangiare. La carrozzina vuol dire che quando uno viene messo di sopra, se non è più che adatta al corpo, diventa una bara, perché il corpo si deforma, dovendo stare immobile di sopra magari 10-12 ore al giorno, il corpo si deforma secondo com'è la carrozzina, e la carrozzina non cerca invece di mantenere il corpo come deve essere mantenuto. E qui stiamo andando avanti così. Questa è la regione Lombardia, la sanità della regione Lombardia, continuano a organizzare settori particolari, per esempio il settore per gli ammalati cronici. E il settore per gli ammalati cronici è impossibile telefonare perché è sempre occupato. Se uno poi è ammalato cronico, si arrangia, cerca un posto dove farsi visitare, va in privato e si arrangia, se no sta come deve stare. Questa è la situazione.
Noi ti ringraziamo perché certamente, ecco, giustamente come hai detto e come ho introdotto io la tua telefonata, no? La Lombardia viene sempre citata, questo dei livelli essenziali di assistenza poi riguarda anche la questione dell'autonomia differenziata, come investe la sanità, ma oggi sicuramente ne abbiamo già parlato per radio, ma oggi sicuramente non c'è più tempo per farlo, quindi se finisce qui la tua telefonata ti ringraziamo, altrimenti se
sì,
vuoi...
L'unica cosa che volevo dire, sto iniziando una battaglia, per fortuna ho l'appoggio di alcuni ammalati, diciamo compagni, vabbè, ammalati così, che sostengono qualche parente, eccetera. Se inizierà questa lotta qui, vedremo dove andremo a finire.
Certo.
Bene, buona lotta a tutti e a tutti. Buona
Grazie,
domenica.
Anche a te, ciao. E vedi, anche insomma, ci fa piacere anche che, vabbè, questo è un compagno che ci ascolta da anni dalla Lombardia, e quindi era molto utile anche questo contributo.
Beh sì, in questo senso i livelli essenziali di assistenza sono un meccanismo che perché vengono definiti a livello nazionale dal Ministero della Salute e aggiornati annualmente, poi ogni tanto, mi pare 2-3 anni fa, c'è stata una revisione abbastanza profonda degli stessi, ed è un meccanismo che dice quello sostanzialmente, livelli essenziali di assistenza, lo diciamo per chi ascolta, sono quelli che dicono che cosa la sanità pubblica deve garantire a tutti senza distinzione di condizioni e quant'altro. E come vediamo, siccome rientrano sempre più anche i meccanismi di carattere economica su queste definizioni e non solo quelle di che cosa è bene per la salute delle persone, diventano poi paradossalmente uno strumento che, anziché garantire un'uniformità di intervento a tutela delle persone, invece diventano un meccanismo attraverso il quale abbassare il livello dell'assistenza che viene fornita e in questo modo quindi incentivare il fatto che le persone ricorrano, se se lo possono permettere, ad altri modi per intervenire. Questa è un po', diciamo, alla fine l'ennesima esemplificazione di quello che andiamo dicendo oramai da un paio d'ore, seppure in varie forme, e rispetto a questo, insomma, in qualche modo pensavamo di andare verso una conclusione, anche ricordando un po' quelli che sono i riferimenti del coordinamento, ma naturalmente se ci sono invece interventi telefonici possono sempre intervenire. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, 87.9, e il telefono 06 49 17 50. Chi è che vuole ricordare le cose?
Vabbè, allora il coordinamento cittadino sanità si riunisce,
scusate, ho sbagliato cursore, allora il coordinamento cittadino sanità si riunisce tutti i lunedì alle 17 all'auletta del Policlinico, ingresso da Viale Regina Elena, poi si scende per un centinaio di metri, si gira a sinistra, dopo il bar si vede un gruppetto che in genere staziona prima della riunione, quindi se si arriva puntuali non ci si deve impazzire, ma insomma poi
chiedere per venire alla riunione o qualunque altra cosa o per qualunque altra informazione, c'è un indirizzo di posta elettronica che è coordinamentocittadinasanita@gmail.com, quindi chiunque può andare. C'è il sito del coordinamento Lotte Unite, sezione sanità, dove si può accedere per scaricarci per scaricare tutti i documenti che sono stati prodotti dal coordinamento cittadino sanità, a cominciare dall'istanza che uno può presentare presso il CUP qualora appunto l'appuntamento gli venga dato in tempi non coerenti con quella che è la prescrizione medica, e quindi lì c'è una sorta di vademecum all'interno del sito che spiega un po' tutti i passaggi che debbono essere fatti per chiedere che la visita venga svolta in regime di intramegna ma col costo a carico della ASL. C'è anche la pagina Facebook Coordinamento Cittadino Sanità, che uguale contiene queste informazioni e che è uno strumento attraverso il quale possiamo comunque costantemente dialogare, e quindi diciamo, ecco, questi sono un po' i riferimenti a cui vi potete rivolgervi sia per avere informazioni, avere indicazioni, da avere documenti utili nella pratica concreta quotidiana, ma soprattutto ci auguriamo per aprire delle interlocuzioni che significano anche una costruzione di iniziative e di mobilitazioni in comune.
Sì, a questo proposito volevi intervenire tu? A questo proposito, per esempio, rispetto alla questione delle liste d'attesa, di questo appunto vademecum, questo modello che si può presentare, trovate le informazioni come vi ha detto il compagno, c'è un atteggiamento anche da parte in particolare dell'ASL Roma 2 su cui il coordinamento interviene in maniera più pressante, che in un verbale stilato il 29 ottobre aveva garantito l'applicazione, diciamo, della legge 124 del 98 che abbiamo citato più volte, ovvero l'informazione tramite circolari al personale interno e ai medici di quali sono le disposizioni, soprattutto per indicare appunto la priorità rispetto ai tempi di attesa, e poi anche di una, diciamo, affissione di cartelli informativi all'interno dei distretti della ASL stessa. Questo non è avvenuto e quindi la settimana scorsa, mi pare, o 10 giorni fa, il coordinamento ha deciso di andare direttamente ad affiggere questi cartelli. Non sappiamo se sono
ci stanno ancora,
perfetto, che appunto spiegano non solo questo aspetto delle liste d'attesa ma anche altri che stamattina non si è fatto in tempo a toccare, come per esempio la presa in carico da parte dei medici specialisti quando ci si rivolge loro appunto negli ambulatori e negli ospedali. Insomma, stamattina veramente gli argomenti che sono rimasti fuori sono diversi, uno per esempio quello appena accennato dell'assistenza domiciliare, altro dramma, uno quello dei ricoveri nelle strutture riabilitative, che sono una vergogna, perché spesso se il paziente o la paziente non sono collaborativi, e questo in persone anziane, allettate, con fratture o ictus eccetera, avviene, si lasciano praticamente a se stessi quando sono proprio quelle persone che avrebbero più bisogno, insomma sono da, oppure anche i medici di famiglia, il loro ruolo, il loro atteggiamento, su questa cosa per esempio molto strombazzata dal ministro Speranza di dotare gli ambulatori a carico del Servizio Sanitario Nazionale, cioè di dotare di strutture per determinate indagini mediche e strutture che sarebbero a carico del Servizio Sanitario Nazionale, non è chiaro poi questo se diciamo i medici effettueranno queste indagini a pagamento come a alcune prestazioni, per esempio certificati per la patente, per dirne una, fanno, e che non sono gratuite. Quindi sono tutte cose da vedere. In realtà, rispetto a questa lotta in particolare sulle liste d'attesa, c'è stato un discreto moltiplicarsi di strutture che l'hanno, diciamo, pubblicizzata utilizzando proprio il vademecum completo di modulo del coordinamento. Però poi questo, diciamo, non è che il coordinamento vuole l'imprimatur, vabbè, sarebbe carino citarlo, ma comunque